spero che vedete in questa slide, cioè l'avvento e lo sviluppo delle scuole Zen, sia Soto che Rinzai, e una breve storia dello Zen in Giappone, tutto nel giro di mezz'ora. Intanto le scuole Zen si inseriscono nella lunga tradizione delle scuole importate dalla Cina. C'è un lungo e complicato dibattito, va bene, ultimamente, a cui in qualche modo ho partecipato anche io in varie occasioni, su cosa sia lo Zen, no? Ne parlavo anche ieri, immaginatevi. Gente mi poneva la questione se lo Zen fosse una filosofia o se fosse una religione o che altro. E lì bisognerebbe parlarne molto a lungo, ma insomma, io ho dato questa definizione, su cui credo nessuno può obiettare. Lo Zen è una scuola buddista giapponese di tradizione Mahayana, derivata da Chan cinese. Questo è. E su questo non ci piove. Dopodiché, se lo Zen sia una cosa o l'altra, con questa definizione io riporto lo Zen nell'ambito buddista. Quindi, se il buddismo è una filosofia o è una religione, eccetera, quello che è anche lo Zen sarà la stessa cosa, perché lo Zen è pienamente buddista, è una scuola pienamente buddista, Mahayana. L'interlocutore mi poneva due alternative tra filosofia e religione. Io gli ho detto che tra le due preferivo una terza, escludevo le prime due, cioè mettevo in discussione le prime due, preferirei al limite discutere su un'altra, e cioè lo Zen o il buddismo come via di liberazione, che mi sembra più adatto, una via di liberazione. Certamente il buddismo, lo Zen, ha degli aspetti filosofici, ha degli aspetti molto religiosi, ma fondamentalmente filosofia e religione sono due concezioni tipicamente occidentali che ma si adattano a definire dei, come dire, sistemi di pensiero, delle concezioni orientali. Ciò detto, dunque, noi siamo convinti, e ha ragione anche, che lo Zen in Giappone è stato introdotto da Eisai e da Doge verso la fine nel caso di Eisai del XII secolo e poco dopo da Doge. Va bene. Ma in realtà la storia è un pochino più complicata. Già vi accennavo al fatto che Saisho con la tenda aveva introdotto la pratica della meditazione, sale per la pratica anche della meditazione, nella sua, come dire, dottrina così sincretica dove c'era un po' di tutto, no? Certamente anche Saisho, che era andato all'inizio del IX secolo, in Cina aveva sicuramente trovato anche Chan cinese, ovviamente, anche Chan cinese, va bene, tra le altre cose. Ma la storia è un po' più complessa perché potremmo dire che l'introduzione dello Zen in Giappone da parte di Eisai e di Doge è stato l'ultimo tentativo che ha avuto finalmente successo. Nel XII-XIII secolo il terreno in Giappone, il terreno religioso, era favorevole finalmente all'introduzione dello Zen. E naturalmente questo è dovuto anche in grande parte alla statura di questi due grandi maestri, che evidentemente sono due maestri eccezionali, no? Ovviamente. Ma prima di allora ci sono stati vari tentativi di introdurre il Chan, diciamo, in Giappone. Vi dico brevissimamente alcuni nomi, va bene. Dosho, vedete qui le date, qui siamo nel VII secolo, insomma. Dosho, dopo aver studiato gli insegnamenti del Chan in Cina, stabilì nel tempo Gangoji e Nara la prima sala di meditazione. Cioè, il Gangoji è uno dei templi più antichi del Giappone. Esiste ancora, è un tempio piccolo, ma allora era un grande tempio, uno dei primi dove si facevano pratiche buddiste, tra cui anche la meditazione Chan. Mettiamola così, perché trovare un Chan puro in Giappone è molto difficile in questo periodo, cioè anche nel periodo Kamakura. È molto difficile, perché tutti questi primi, come dire, maestri che hanno tentato di introdurre lo Zen in Giappone, erano maestri che, come dire, mischiavano agli insegnamenti e alle pratiche Zen anche altre pratiche, soprattutto pratiche esoteriche. Ma questo succede ancora anche nel periodo di Kamakura. Per esempio, Eisai. Eisai introduce uno Zen che è, come dire, mischiato con pratiche esoteriche. Forse l'unico, il primo, che davvero porta lo Zen, chiamiamolo tra virgolette puro, in Giappone, è Dogen, va bene, ma anche nel suo caso riletto. Va bene, uno Zen Soto riletto a modo suo, in qualche modo, va bene, in modo diverso da quello che era in Cina, con alcuni presupposti diversi, molto anche importanti, diversi da quelli del Chan cinese. Va bene. E poi troviamo un maestro di Vinaya, Dao Shuang, che poi è Dosen Rishi, è sempre più o meno lo stesso periodo, arrivò in Giappone e diffuse non solo l'insieme della scuola, ma anche quella della Kegon e della scuola del Chan del Nord, quindi Chan del Sud, Chan del Nord e la scuola Kegon. Kegon, che è un'altra grande scuola molto importante, che ha influenzato molto il Chan cinese e che ancora esiste ancora oggi, non è una scuola molto diffusa, ma esiste. L'ultimo tentativo di introdurre lo Zen in Giappone fu fatto in periodo Heian, quindi siamo in periodo Heian, dal maestro Gikku della scuola Chan del Sud, qui siamo nella tradizione di Minen. Nonostante il patrocinio della corte ebbe scarso successo, pensate, aveva il patrocinio della corte, ma non ha avuto successo. Quindi le premesse erano più che buone in realtà. Poi arriviamo al periodo Kamakura. Perché arriviamo al periodo Kamakura? Perché nel periodo precedente, nell'VIII secolo, eccetera, c'erano ancora scambi tra il Giappone e la Cina, scambi commerciali, scambi diplomatici, eccetera, eccetera. Poi, per 2 o 3 secoli, durante il periodo Heian, diciamo, fino all'inizio del periodo Kamakura, cioè fino al XII secolo, questi scambi si interrompono, non c'è più scambio tra la Cina e il Giappone e quindi non ci sono più né giapponesi che vanno in Cina a imparare né cinesi che vengono in Giappone a insegnare. Va bene. E quindi in qualche modo il Giappone da questo punto di vista rimane un po' isolato. Cosa succede a questo punto? Che quando Eisai e Dogen tornano dopo vanno in Giappone dopo secoli di interruzione dei rapporti, trovano un Chan diverso. Trovano una situazione religiosa in Cina completamente diversa da quella di 3-4 secoli prima, ovviamente. Cosa trovano? Trovano la grande diffusione del Chan, evidentemente. Trovano la grande diffusione del Chan. Tuttavia, lo Zen, come dicevo anche prima, fece fatica ad affermarsi alle prime. Nel periodo Kamakura le scuole più diffuse erano la scuola buddista e la Nichiren. tra la popolazione urbana e rurale. Tuttavia, quindi dalla metà del XIII secolo alla metà del successivo, per lo Zen fu un periodo di adattamento e consolidamento. L'affermazione dello Zen si situa verso la fine del periodo Kamae, ancora più a partire dal periodo successivo, cioè tra i secoli XIV e XVI, che è il periodo d'oro, in qualche modo, grazie ad alcune situazioni ben precise. Due in particolare. Primo, è l'appoggio da parte del governo, l'appoggio da parte dei reggenti Hojo. Chi sono i reggenti Hojo? I reggenti Hojo sono il clan di Bushi, di guerrieri, che governa a Kamakura. Come dicevo prima, con un potere un po' precario dovuto alla, come dire, all'antagonismo con la corte. Va bene? Quindi i reggenti Hojo sono, chiamiamoli, il termine non è preciso, ma per capirci, gli shogun, i primi shogun di allora, in qualche modo. Via. E quindi l'appoggio dal potere politico. E su questo io ho già detto. Fate attenzione, ma lo voglio ripetere. Allora, la classe dei samurai, la classe dei Bushi, in termini precisi, la classe dei Bushi, vede, era una classe sorta vincendo delle guerre. Erano, come dicevo stamattina, dei rozzi guerrieri che prendono il potere, ma il potere non si può per sempre e soltanto basare sulla forza militare, anche perché il potere di prima, quello della corte, era un potere di grande prestigio, anche culturale. E quindi la classe dei Bushi aveva bisogno, in qualche modo, di avere un supporto anche religioso. Mentre le due grandi scuole facevano da supporto alla corte e all'aristocrazia, la Tenda e la Shingon, la classe dei Bushi era sprovvista, diciamo, di un supporto religioso e culturale. E culturale. E trova nello Zen, che viene dalla Cina, un supporto importantissimo, importantissimo, perché lo Zen, diversamente dalle altre scuole autoctone che abbiamo visto, Terra Pura, eccetera, viene dalla Cina e ha un'impronta culturale fortissima. Porta, ricordiamoci che lo Zen è anche il veicolo della grande cultura cinese, che poi in Giappone viene rielaborata. La cultura del tè, la cultura della calligrafia, la cultura della poesia, la cultura dei giardini, la cultura della pittura, ma sempre, insomma, nel periodo medievale, sono reinterpretazioni giapponesi della cultura cinese. E queste reinterpretazioni della cultura cinese sono veicolate dallo Zen. In particolare dalla scuola Rinzai, soprattutto, sono veicolate dallo Zen, perché lo Zen è comunque una scuola buddista di grande cultura, con un background importantissimo. Quindi porta la grande cultura. E quindi i reggenti Hojo, diciamo i governanti della classe dei samurai, sponsorizzano alla grande, soprattutto a Kamakura, lo Zen. Se voi andate a Kamakura, che è una piccola cittadina sul mare, non lontano da Tokyo, va bene, molto bella, molto bene, trovate più templi Zen che case. Scusate, è eccessivo, ma insomma, per intendersi, trovate una quantità di templi Zen incredibile. Antichi, bellissimi, quindi una fioritura anche lì. Questo tutto sponsorizzato dal potere dei guerrieri che allora stava a Kamakura. ma poi anche a Kyoto, venne poi anche a Kyoto, man mano. Ma all'inizio i grandi templi, Kenchoji, Engakuji, va bene, a Kamakura, per citare i due più grandi, sono, come dire, il top dei templi Rinzai e Zen. E questa è la prima motivazione per cui lo Zen di Eisai, fondamentalmente. Perché Eisai, ma questo lo vedremo dopo. Beh. Allora, questo è, primo, è l'appoggio da parte della classe dei Bushi. E l'altro motivo è la presenza in Giappone di maestri cinesi venuti sia spontaneamente sia su invito dei reggenti, sempre degli Hojo. Questo è l'altro grande filone che ha permesso allo Zen di radicarsi in Giappone. Cioè, dunque, siamo dal XIII secolo, per circa un secolo e mezzo, i reggenti di Kamakura, la classe dei Bushi, invitava i grandi maestri cinesi, e vi assicuro tra i più grandi, a venire a insegnare in Giappone, stendendogli, come dire, tappeti rossi, trattandoli benissimo. Va bene. E da una parte, i primi venivano perché la situazione in Cina era molto brutta, cioè i mongoli avevano occupato buona parte della Cina e, come dire, i grandi maestri, i grandi intellettuali preferivano scappare da questa situazione e andare dove? In Giappone. Ma poi molti sono stati direttamente invitati a venire a insegnare. E capite bene che questo cosa voleva dire? Voleva dire portare la grande tradizione cinese dello Zen direttamente in Giappone. E la scuola Rinzai in Giappone nasce proprio in questo ambiente, nasce da questi maestri cinesi, e dopo lo vedremo nel dettaglio, che sono venuti a insegnare in Giappone. Di lì nasce. Però sotto è un discorso diverso. L'affermazione dello Zen si situa verso la fine del periodo Kamakura, ancor più a partire nel periodo Muromachi. Ah, scusate, l'ho già detto. I maestri che furono attivi nella diffusione dello Zen in Giappone si possono dividere in tre principali categorie. Adesso vediamo le tre categorie. Uno, i maestri giapponesi che non andarono in Cina e che fondarono delle scuole o cercarono di fondare delle scuole. I maestri giapponesi che andarono a imparare in Cina e i maestri cinesi giunti in Giappone, come dicevo. Queste sono queste tre categorie che tutte e tre contribuirono alla nascita dello Zen giapponese, in modo diverso, ovviamente, in modo diverso. Però tutte e tre sono importanti. Vediamo nello specifico. Dunque, intanto, i maestri giapponesi che non andarono in Cina. Ci sono stati molti maestri Zen nel periodo Kamakura che non andarono mai in Cina, ma insegnavano lo Zen. Il più famoso, ovviamente, è Dai Nichibo Nonin, che ha iniziato il cosiddetto movimento del Daruma Shu, di cui conosciamo poco perché non ha lasciato testi scritti. Nonin non era mai stato in Cina e non aveva l'approvazione dei maestri cinesi, e questo era una grave mancanza da parte dei giapponesi, perché come oggi in Italia forse, diciamo, un maestro Zen che non ha, come dire, un'approvazione da un maestro giapponese, insomma, gli manca qualcosa, va bene. Ecco, lo stesso loro era di avere l'approvazione di un maestro cinese. E quindi poi lui, in qualche modo, per interposta persona, è riuscito a farsi dare un'approvazione da qualche maestro cinese. Insomma, Ma il Daruma Show è stato abbastanza importante, soprattutto per la scuola Soto, per Dogen, perché molti dei discepoli di Dogen erano personaggi usciti dal Daruma Show. Ma no, come dire, discepoli meno importanti, principali. Ejo, che è il successore, Ejo. Gikai, Gien, Gyum, tutti quelli che unisce per Ghie sono tutti del Daruma Su, ma anche Ejo. Quindi la prima fase dello sviluppo della scuola Soto è naturalmente viene da Dogen, ma da allievi che sono dei fuoriusciti dalla scuola Daruma Su. E questo, come dire, ha il suo peso. Ha il suo peso. Cosa insegnava Noni? Ripeto, non lo sappiamo bene perché non abbiamo testi, ma aveva un insegnamento molto, molto drastico, molto radicale. Va bene. Noni insegnava che non c'era bisogno di disciplina monastica, pensate, poiché l'illuminazione del Buddha poteva esprimersi in ogni attività. Evidentemente si rifaceva allo Zen di Mazu e di Lingzhi, evidentemente. Quindi, sicuramente, come dire, si riallacciava alla tradizione di Lingzhi, ma quella antica. Un altro maestro di grande notorietà, che non è mai stato in Cina, è un giapponese chiamato Daito Kokushi. Kokushi vuol dire maestro nazionale. Maestro Daito, che è molto importante perché è stato intanto il fondatore del tempio Daitokuji, e che insegnò per mezzo, lui è di tradizione Vinza Yoga, insegnò per mezzo dell'uso dei koan, siamo ancora nel periodo Kamakura, e diede un importante contributo all'indipendenza dello Zen giapponese da quello cinese. Tanto che dal tempo di Daito in poi i maestri giapponesi non sentirono più la necessità di riferirsi alla tradizione cinese. Dal momento, dal periodo di Daito in poi, lo Zen, Rinzai ovviamente in questo caso, diventa autonomo, diventa uno Zen giapponese, completamente giapponese. E quindi, come dire, svincolandosi da questo legame fortissimo che aveva sempre avuto con la Cina, con i maestri cinesi. Quindi. Questi sono due più importanti che non andarono mai a studiare in Cina. Poi i maestri che andarono in Cina. Beh, tra i primi troviamo Eni Benmen, che era contemporaneo di Dogen, è nato 2 anni dopo Dogen. È conosciuto anche come Shōichi Kokushi, maestro nazionale Shōichi. Ha studiato in Cina sotto Muzhong Xihan, che era un grande maestro, uno dei grandi maestri cinesi, quindi, nel famoso monastero di Wanshou, uno dei più famosi. Tornato in Giappone, introdusse una forma di Zen sincretica, ecco quello che dicevo prima, con elementi Tendai e anche Shingon. Quindi anche lui, e fu abate dei famosi monasteri, Kenji, tra l'altro, Kenji. Forse quello fondato da Eisai, forse il primo tempio Zen giapponese, si trova a Kyoto, tempio molto bello, ma lui è soprattutto il fondatore del Tofukuji. Il Tofukuji è un grande tempio, uno dei più grandi tempi Zen di Kyoto, la periferia sud di Kyoto, scusa, ho detto troppo, di Kyoto ovviamente. Ha scritto anche un Goroku, detti del maestro Shōichi, che sto cominciando anche a tradurre, vedremo un po'. Ebbe successo e si diffuse tanto che il Tofukuji ancora oggi, la sua linea di trasmissione è ancora molto forte, soprattutto a Kyoto. Anche se ormai, come dire, il Tofukuji non è più un tempio di Zen sincretico, ma un tempio Zen. Un altro monaco, un certo Kakua, di cui non sappiamo le date, dopo aver studiato la Tendai, anche lui va in Cina e studia con il maestro Rinzai Yuan. Tornato in Giappone, cercando di fondere lo Zen, ma con scarso successo, non ebbe successo. Pensate, questa è una storia molto carina, che l'imperatore Takakura, avendo saputo di questo Kakwa che era stato in Cina, eccetera, lo chiama a corte e gli chiede: spiegami cos'è lo Zen. E Kakwa si limitò a suonare il flauto, però incompreso, e quindi l'imperatore lo cacciò via e lì finisce l'avventura Zen di Kakwa a Kyoto. Poi c'è Muon Kakushin, che proveniva dalla scuola Shingon. Insegnò una forma Zen fortemente influenzata dall'esoterismo, praticando Zazen e Koan insieme, basati sul Mumonkan, perché è lui che ha portato il Mumonkan dalla Cina, il famoso Mumonkan, la porta senza porta. Il Mumonkan è stato portato da Muon Kakushin. Kakushin, anche lui, ha lasciato degli scritti che forse tra un po' potrete leggere in traduzione. Però i due maestri che ebbero successo sono, come sappiamo, Eisai e Dogen. Eisai fece due viaggi in Cina. È un grosso personaggio, molto interessante. Fece due viaggi in Cina, non uno. Pensate che allora andare in Cina era a rischio della vita, era una cosa. Beh. E nel suo secondo viaggio lui voleva andare pure in India per trovare il buddismo originale, ma i cinesi gli hanno impedito, non era Green Pass, non lo so, gli hanno impedito di andare in India. Di ritorno al secondo viaggio iniziò a propagare la dottrina Zen in Giappone. Osteggiato dal clero della Tendai, ovviamente, come sempre, no? La Tendai osteggiava l'introduzione di una scuola nuova e potenzialmente rivale, ovviamente, soprattutto da parte di un suo monaco, perché lui era ancora monaco Tendai. E allora cosa succede? Che lui rimane nella Tendai, lui dice che lo Zen è Tendai, è una forma di Tendai, no? Il che non è del tutto falso e non è del tutto vero, d'accordo? Quindi lui voleva riformare la scuola Tendai con l'apporto dello Zen. E questo apporto qual era? Eisai apprezzava la scuola Zen per la sua rigida osservanza dei precetti e delle regole monastiche, cosa che in quel momento erano molto rilassate, diciamo così, per usare un eufemismo. Se volete sapere, leggete, ma lasciamo stare. Comunque, Eisai apprezzava lo Zen per queste caratteristiche di serietà e rigidità che pensava potessero riformare la scuola Tendai. Quindi, come dicevo prima, spesso la scuola, i maestri della Zen avevano in mente una riforma soprattutto della scuola Tendai. Eisai muore come monaco Tendai, poi a un certo punto rientra, viene accettato, ma insomma è una storia un po' lunga. Lui fonda il Kenji di cui ho appena parlato, il Kenji, che è diventato il principale centro di divulgazione dello Zen nei primi tempi, anche se Eisai predicava e faceva uno Zen anche qui contaminato dall'esoterismo, dalle dottrine esoteriche, va bene? Come quasi tutti, insomma, non era un Zen puro, va bene? Pensate che anche Dogen, quando poi Dogen esce dalla tenda e se ne va, un pochino disgustato, diciamo così, se ne va dove va? Va a Kyoto, va al Kenji, perché vuole incontrare Eisai. Eisai era un po' più vecchio di lui, parecchio più vecchio di lui. Cioè. E però sembra che Dove arriva un po' in ritardo perché sai, era da poco morto e quindi incontra Mioze, che è il suo successore, insieme poi vanno in Cina, eccetera. Però appunto Dogen voleva studiare lo Zen di Sai e con Mioze, in un certo periodo, Dogen studia lo Zen di Zai. Quindi Dogen conosce lo Zen Tendai. Si è formato nella Tendai, studia il Rinzai, quindi il Rinzai, e poi alla fine studia il Soto e lo riporta in Giappone. Quindi poi i suoi discepoli sono quelli del Daruma Shu, e quindi pensate voi quanto c'è, diciamo, nell'esperienza, non dico dell'insegnamento, ma dell'esperienza che Dogen ha avuto. Infatti, poi tornando a Eisai, dovete insistere ad affermare che si trattava di una forma di insegnamento Tendai, un po' creduto, un po' minacciato. A un certo punto, la scuola Tendai, appellandosi all'imperatore, riesce a far bandire l'insegnamento di Eisai, poi lo riprende, insomma, via. Ecco, l'insegnamento Zen di Eisai va sotto il nome di Enmitsu Zenkai, un bel mischiotto. En sta per Tendai, va bene, En sta per Tendai. Mitsu sta per esoterismo, Zen sta per Zen, e Kai sta per i precetti, il Vinaya, no? Quindi tutte queste cose messe insieme in forma sincretica. Il suo Zen, compromesso con gli insegnamenti esoterici allora in voga, è oggi chiamato a studiare un Zen puro. Va bene. Ripeto, nel periodo precedente l'esoterismo era una forma predominante, ma ancora nel periodo Kamakura questa tendenza era molto forte. E bisognava in qualche modo avvenire a patti. Eisai cosa fa? Eisai era una persona con grandi capacità diplomatiche, diciamo così, e di compromesso. Va bene. Quando rientra dal suo secondo viaggio in Cina, intanto fonda dei templi tra Kyushu e poi il Kenji a Kyoto, eccetera. Ma capisce una cosa molto semplice. E che cioè la diffusione della sua scuola nuova che porta deve avere due presupposti. Uno, come dire, venire in qualche modo a compromesso con la scuola Tenda, perché sennò l'avrebbero stroncata. Secondo, di avere l'appoggio del potere politico. Allora si rende conto, stando a Kyoto, che il vero potere non è a Kyoto, ma è a Kamakura, ai Bushi, ai samurai. E allora va a Kamakura e trova le porte aperte per il motivo che vi dicevo prima, no? E cioè che i Bushi avevano bisogno di questo supporto religioso-culturale, che Eisai gli porta su un piatto d'argento ed ha un grande successo, perché Eisai non rompe con la Tendai, ma allo stesso tempo si mette al servizio del potere politico. Il potere politico lo supporta in modo incredibile, sia facendo costruire tantissimi templi, grandi templi, sia chiamando i maestri cinesi in Giappone. Dogen, che è il capostipite della scuola Soto, io abbiate pazienza, non mi piace di dire che Dogen è il fondatore della scuola, perché Dogen non aveva nessuna intenzione di fondare una scuola, lo dice chiaramente sono i suoi successori che fondano la scuola Soto. Dogen è il capostipite, certo. Ha una storia completamente diversa. Qual è la storia così in poche parole, va bene? E la storia è che Dogen, poi magari domani Steyer ne riparlerà. Da giovane rimane orfano, va al monte Hiesan della scuola Tenda e dopodiché si disamora e va in cerca di qualcos'altro, va a cercare a Kyoto Eisai, trova il suo successore, va in Cina e lì trova il suo vero maestro, torna in Giappone. E anche lui ovviamente trova l'ostilità delle grandi scuole. Ma Doge, che è un personaggio tutto d'un pezzo, diciamo così, non aveva l'abilità di compromesso di Eisai, capisce bene che non è aria che tira. Prima si torna a Kenji, sta a Kenji, poi fonda dei piccoli templi nell'area di Kyoto, Koshoji, eccetera. Va bene, fino a quando la scuola Tendai, che era appunto aveva il suo quartier generale vicino a Kyoto, con le maniere dure gli fa capire che non è aria che tira. E lui, ok, ho capito, fa armi e bagagli, prende le sue armi e bagagli e con i pochi discepoli rimasti va in mezzo alle montagne del nord, a Fukui, dove un personaggio, un piccolo signorotto locale, gli aveva regalato un appezzamento nei boschi e lì costruisce il tempio famoso Heiei-ji e lì passa il resto della sua vita con pochi discepoli a insegnare e a scrivere soprattutto quello che ci è rimasto. E poi domani sentirete molto, molto più in dettaglio, molto meglio di quello che posso dire io magari su Doge. Ma quello che mi interessava dire è questo, che l'insegnamento di Doge, che secondo me è sicuramente elitario, un insegnamento per pochi, un insegnamento complesso, nonostante che lui dica basta fare il zazen e tutti si illuminano. È molto intellettuale, anche i suoi scritti sono così. Se non ci fossero stati alcuni dei suoi importanti discepoli, tra cui Dien, o Ejo, ma Ejo meno, e soprattutto Keisan Jokin, probabilmente noi non avremo una scuola Soto, o avremo una piccolissima scuola con una divisione minima, mentre oggi la scuola Soto è una delle più grandi scuole del Giappone contemporaneo. Ma questo è dovuto soprattutto ai suoi discendenti, in particolare a Keisan che rifonda la scuola Soto. E la riforma in che modo? La riforma rendendola una scuola popolare, aprendo ai culti locali, inglobando nel suo insegnamento culti locali. Teniamoci, Keisan è un grande maestro, ha una preparazione dottrinale incredibile, va bene, ma si rende conto che se non fa così, la scuola Soto si estingue. Che possibilità aveva di far fiorire la sua scuola? Sì. Ah, scusate, devo fare una pausa, mi dicevano di 10 minuti. Mi dispiace un po' la pausa perché, come dire, rubiamo del tempo. Mi dica la regia cosa devo fare.
Come preferisce, professore? Se preferisce continuare, possiamo continuare.
Allora, facciamo così, continuo ancora un po', magari, abbiate pazienza perché poi perdo il filo, poi magari facciamo una brevissima pausa. Cosa si rende conto, Chiesa? Si rende conto che quali sono le possibilità di espansione della propria scuola? La gran parte dello Zen a livello, come dire, centrale, politico è occupato dalla Rinzai, niente da fare, che va alla grande. Quello popolare cittadino preso dalla scuola della terra pura e della Nietzsche. Gran parte della gente che vive in città e che opera, che lavora in città, sono o terra pura o Nietzsche. Cosa gli restava? Gli restava le campagne. Stava in campagna. Lì aveva la porta aperta perché nessuno se ne occupava. Ma per fare questo cosa doveva fare? Doveva venire incontro ai sentimenti degli agricoltori, della gente di campagna. Ma pensate voi a insegnare lo Zen di Dogen a un contadino? Allora, siamo fuori completamente di testa. Non esiste. La scuola di Dogen sarebbe estinta. Va bene, non c'è dubbio. Allora Keizan cosa fa? Ingloba nel suo zen tutta una serie di culti locali, di cerimonie propiziatorie per il raccolto, per la pioggia, per le anime dei defunti, che non c'entrano niente con lo zen, va bene, ma che hanno presa sulla popolazione e grazie a questo ha successo. Ma fa anche un'altra cosa. Allora lui cosa fa? Dice agli agricoltori: guardate, il nostro insegnamento è molto vicino a voi, eccetera, ma non solo l'insegnamento buddista, ma la scuola Zen nei secoli del Medioevo ha avuto una funzione importantissima di aiuto ai contadini, alla gente così più povera, più illetterata. Va bene, proprio a livello, come dire, oggi diremmo di parrocchia. Per esempio, istituiva le scuole per i figli dei poveri di questa gente qua, li insegnava a leggere, a far di conto, le lettera coia le chiamavano. Erano delle scuole dentro il monastero dove i monaci insegnavano, per esempio. Oppure, cosa facevano? Facevano la tramite tra la cultura cinese e i contadini, cioè le nuove tecniche agrarie. Insegnavano le tecniche agrarie più avanzate, insegnavano come costruire i ponti, insegnavano come eccetera, eccetera, eccetera. Li aiutavano in tutti i sensi. E questo è stato un ruolo fondamentale che ha avuto una grande presa, eh? Una grande presa. E guarda caso. Guarda caso, anche la scuola Soto di oggi, va bene, ha una forte tendenza a tornare verso il sociale, eh? Ma questo è un altro capitolo. Ma certamente lo Zen che insegnava Keizan non era lo Zen che insegnava, o meglio, Dogen, o meglio, lo Zen che insegnava Keizan non poteva essere quello che insegnava Dogen a Keiji. Questo è un po' il dato di fatto. Probabilmente nel prossimo seminario, credo sia a febbraio, io ho una persona che è molto esperta di questo settore che ci parlerà più in dettaglio, vorrei che farglielo fare, dello sviluppo della scuola Soto nel Medioevo con le dottrine che venivano proposte molto particolari, che ritornavano a prendere quelle cinesi antiche, dei fondatori, eccetera, eccetera. C'è molto terreno per discutere di questa cosa. Ecco. Eccoci qua, molto bene. Vediamo un attimo la questione dei maestri cinesi in Giappone. Sono tutti maestri di scuola Lin-Chi, Chan Lin-Chi, quindi di scuola Rinzai, va bene? Maestri molto prestigiosi, con maestri di grande cultura, alcuni come i Chinen, i Chijo, i Chinen era veramente, ha lasciato un'impronta non solo dell'insegnamento, ma culturale fortissima, per esempio sulle arti, nella poesia, nella calligrafia, e così via. Un altro grande maestro molto famoso è Rankei Doryu. Rankei Doryu. anche lui chiamato dal Baku fu nel 1946, che fonda nel 1253, pensate molto presto, 1253 dopo il Kenji, che è del 1240, però ecco il famoso Kenchoji, forse il più grande tempio dello Zen, perlomeno nel Giappone orientale, che è il primo vero e proprio monastero Rinzai giapponese, e che ancora oggi è bellissimo, è a Kamakura Nord, nella parte nord di Kamakura. E poi viene costruito 30-40 anni dopo l'altro grande tempio, che è molto vicino, Rengaku-ji, l'altro grande tempio dello Zen, Rinzai. Che oggi sono forse i due più importanti tempi della Rinzai, ecco. E finalmente con loro si riuscì a stabilire in Giappone una forma di Zen Rinzai non contaminata con altre potenze. L'ultimo maestro cinese che giunge in Giappone è nel 1351, diciamo, oltre 100 anni dalla prima venuta, va bene? E 7 anni più tardi rientrò l'ultimo monaco giapponese che era andato a studiare in Cina. Quindi attorno alla seconda metà del XIV secolo lo Zen giapponese si rende autonomo finalmente dallo Zen cinese. Parlo sempre della scuola Rinzai, ovviamente. E come nasce la scuola Rinzai? Poi vedremo la scuola Soci. Come nasce la scuola Rinzai? La scuola Rinzai nasce grazie a proprio a Rankei, a questo maestro giapponese, Rankei Doryu, va bene, che ha per discepolo Nanpo Jomyo, che poi verrà chiamato Daio Kokushi, da non confondere con Daito, che è il suo allievo, Daio Kokushi, che è discepolo appunto di Rankei e che è considerato l'iniziatore della tradizione Rinzai autoctona. Daio va in Cina, studia in Cina, torna in Giappone e inizia la discendenza del ramo più importante della scuola Rinzai. Suo allievo è Daito Kokushi, Daito, che è fondatore del famoso tempio Daito Kuji di Kyoto, uno dei più grandi. Discepolo di Daito è Kanzan Egen, che è fondatore e primo abate dell'altro grande tempio, il Myoshiji, quindi a Kyoto, ovviamente. Quindi quando parliamo a Kyoto di Daito Kuji, Myoshiji, eccetera, siamo tra non solo gli unici, ma tra i grandi templi dello Zen. L'altro abbiamo visto di Eni Benben, il Tofukuji, poi c'è Nanzenji, eccetera, eccetera. Ma insomma, e quindi questa è la linea di trasmissione della scuola Rinzai degli inizi, quando come dire, si distacca dall'influenza cinese. Noi chiamiamo questo lineaggio Otokan, e cioè O di Daio, To di Daito, Kan di Kanzan. Quindi Daio, Daito, Kanzan. E poi vedremo tutti gli altri, fino ad arrivare a chi? Al fondatore, in periodo nel 1700, metà del 1700. Ecco, allora, sempre trattando ancora per un momento la scuola Rinzai, dico, tratto qui la scuola Rinzai perché è quella che ha avuto un impatto culturale, artistico, politico e quant'altro, economico, maggiore nel periodo medievale, va bene? Di fatto, perché la scuola Zen che giunge appena a maturità svolse un ruolo veramente di primo piano. un ruolo di primo piano in tutti i settori. Pensate che addirittura anche nei rapporti con la Cina, nei rapporti diplomatici della Cina, di Shogun di Kamakura lo affidavano a un tempio Zen, il Tenryuji, che si trova a Shiyama a Kyoto, bellissimo tempio, no? Quindi i monaci di questo tempio, del famoso Tenryuji, un giardino bellissimo, va bene, non solo facevano i diplomatici per tenere rapporti con la Cina, ma perché lo facevano? Perché i monaci Zen, Rinzai, erano gente di cultura, quindi sapevano il cinese, sapevano trattare con i cinesi, va bene, ma addirittura facevano scambi commerciali, la famosa nave del Tenryuji, che ogni anno andava in Cina a commerciare, sponsorizzata dal potere, ma condotta dai monaci del Tempio Zen. E quindi questo tempio, ma poi anche gli shogun, diventavano con questo anche ricchissimi. Quindi lo Zen nel periodo medievale era non solo un grande, per dire, aveva una grande influenza culturale, ma era anche molto ricco. Era anche molto ricco, per cui poteva permettersi molte cose, diciamo. Vabbè. Cosa succede nell'ambito della scuola Rinzai? La cosa più importante che succede è questa, che a un certo punto il potere di Kamakura e la classe dei Bushi di Kamakura cominciano a voler tenere sotto controllo questa scuola, perché lasciarla libera di fare poteva essere anche pericoloso. La scuola Rinzai stava diventando talmente potente, talmente onnipresente, che era meglio tenerla sotto controllo. E per fare questo il Bakufu, sì, noi chiamiamo Bakufu, cioè il potere di Kamakura, insomma dei Bushi di Kamakura, il Bakufu prende a modello una istituzione cinese di nome Gozan. Gozan letteralmente vuol dire le cinque montagne. Che cos'è le cinque montagne? Con montagne in Giappone si intendono solo le montagne, ma anche i grandi templi buddisti. I grandi templi buddisti vengono chiamati col nome di montagna. Perché? Perché originariamente erano sulle montagne, almeno in Cina erano sulle montagne, poi in realtà in Giappone anche no. E costruendo una struttura templi, cosa succede? Guardate. Una struttura organizzata, organica di templi, in cui c'erano cinque grandi templi, tra i più grandi al top, al livello massimo, e sotto di loro, man mano, vari livelli di templi più piccoli, ma una gerarchia. Per cui controllando i templi al vertice, il Bakufu poteva controllare tutta la scuola Rinzai in tutte le sue ramificazioni. E questa struttura era controllata da dei funzionari del Bakufu, funzionari o religiosi o laici, ma controllata dal Bakufu. Per cui tutto quello che succedeva nella scuola Rinzai veniva controllato, gestito e autorizzato dal Bakufu, dal potere politico. Gozan vuol dire cinque templi, che in Giappone, diversamente dalla Cina, insomma, in Giappone erano in parte templi di Kamakura, fondamentalmente erano il Tenchōji, il Rengakuji, E poi i templi di Kyoto, i più grandi templi, sia di Kamakura di Kyoto, perché non si litigassero, quindi in modo abbastanza paritario. E naturalmente a Kyoto c'era Nanzenji, forse il più grande tempio Rinzai del Giappone, il famoso Nanzenji a Kyoto. Però in realtà poi, col passare del tempo, invece di essere cinque, tendevano ad aumentare, quindi questi 5, 6, 7, 8, magari 10 al primo livello superiore, ma questo non cambiava la struttura che stava sotto, va bene? Quindi, però rimane il termine Gozan. Gozan rimane per tutto il periodo fino quasi per almeno un paio di secoli, va bene? Questo Gozan, appunto, aveva sotto di lui tutti i templi man mano sempre più piccoli che venivano gestiti, come dire, in modo verticale. Ecco, questo permetteva il controllo. Ma il Gozan non è famoso tanto per questo, quanto per un'altra cosa, che è questa, e cioè che i templi, questi grandi templi Rinzai giapponesi, che avevano avuto i grandi maestri cinesi, erano diventati centri culturali. Si praticava la calligrafia, la poesia in lingua cinese, eccetera, dove i grandi maestri venuti dalla Cina avevano insegnato le arti, queste arti cinesi, la pittura e così via. Tanto che si parla della famosa letteratura del Gozan. La letteratura del Gozan, soprattutto in poesia, va bene, in prosa molto meno, va bene, era una letteratura non religiosa in gran parte, non religiosa. E questo vuol dire che i monaci di questi grandi templi si dedicavano più ancora che alle pratiche religiose, o comunque facevano, alle arti liberali e quindi a temi assolutamente non religiosi. Sono religiosi, se voi andate a vedere la letteratura del Gozan, parla della natura, dei fiori, insomma, le solite cose che trovate in tutta la letteratura della poesia giapponese, ma naturalmente qui è in lingua cinese, perché l'impronta dei maestri cinesi è ancora fortissima. Ma anche la pittura, ma anche eccetera eccetera. E avendo anche molti soldi a disposizione, come abbiamo visto, nei Gozan, questi grandi templi, si praticava per esempio la cerimonia del tè. Il Daitokuji, di cui abbiamo parlato prima, di Kyoto, è il tempio famoso per lo sviluppo in periodo medievale, ma fino quasi ai tempi moderni, della cerimonia del tè, che è una delle arti più importanti, più caratteristiche. Che sono state, come dire, ispirate ovviamente dallo Zen, no? E anche l'importazione di manufatti artistici cinesi, vasellame, pitture e quant'altro, va bene, che potevano o non che potevano accompagnare sia la cerimonia del tè con utensili molto preziosi, calligrafie preziose, disegni, eccetera, o anche comunque abbellire il tempio, eccetera. Quindi nel Gozan, la Rinzai sviluppa una sorta di buddismo, come dire, estetico, dove unisce l'arte con la religione, con la dottrina, con il Dharma. E guardate che questo non è una cosa, come dire, che va a detrimento dello Zen, no? Assolutamente, perché poi troviamo nel periodo Muromachi successivo, siamo nel 1400, fine 400, 10-500, che si sviluppa un'arte ispirata dallo Zen che è meravigliosa, meravigliosa, va bene, assolutamente di altissimo livello, che oggi qualcuno chiama, non senza ragione, il rinascimento giapponese. E guardate che attraverso queste forme artistiche si può veramente giungere a comprendere meglio anche l'insegnamento dello Zen, come con il cristianesimo, come dire, l'arte del cristianesimo ci aiuta a capire l'insegnamento cristianesimo. L'arte dei giardini secchi, eccetera, ci aiuta moltissimo. I giardini, la meditazione, sono vero. Ci aiuta moltissimo a capire meglio e approfondire e a praticare lo Zen. E a praticare. Quindi non vado a scuola. Ecco, la scuola Rinzai, ripeto, il lineaggio Otokan, che vediamo qua, da Rankei fino a Kanzan e poi fino a Hakuin. Hakuin, che siamo nel XVIII secolo, 1700, è il fondatore della scuola Rinzai moderna. Vediamo un attimo qui la genealogia, qui siamo con Nampo Jomyo, cioè abbiamo parlato di Daio Kokushi, Daio, Daito, Kanzan, vedete, e giù, e poi dall'altra parte ancora, poi non ci stava più, non sapevo più dove mettere, gli ho scritti avanti, fino ad arrivare a Hakuin, ecco. Vedete, fino al XVIII secolo. Questa è la genealogia che... E qui vedete, tra l'altro, so, forse non ve ne siete accorti, questo personaggio qua, il Kyusojun, altro grandissimo maestro, famosissimo maestro, e siamo nel 1400, fondamentalmente, il famoso Ikkyu, grande poeta, grande letterato e monaco, come dire, in qualche modo radicale, no? Radicale. Quindi vedete che Ikkyu e Hakuin appartengono allo stesso lignaggio. Questo è molto significativo, perché anche Hakuin, in fatto di radicalità, non era male, diciamo. Quindi vedete che questa discendenza della Rinzai ha un po' queste caratteristiche, va bene. Come d'altra parte tutta la scuola di Linci, da Mazu fino a Dahui, eccetera, insomma. Va bene, questa è una cosa delle caratteristiche che rimangono sempre invariate della scuola Rinzai, diverso invece il caso della scuola Soto. Dal punto di vista storico, poi nel periodo successivo, siamo alla seconda metà del 400, ma anche dal 400 al 500, va bene, 1400-1500, sono gli shogun a Shikaga che si sono installati dopo quelli degli Hōjō, diciamo, che diventano i munifici appassionati patrocinatori della cultura Zen, creando degli ambienti culturali incredibili, no? Pensate al padiglione d'oro, al padiglione d'argento, all'arte dei giardini secchi, all'arte dell'architettura, dei padiglioni, della pittura a inchiostro di china, eccetera. Siamo in quell'ambiente lì, poi magari vi farò vedere anche qualche immagine. Quindi i maggiori tempi Zen Rinzai furono sia centri di produzione culturale, sia tramite per apporti diplomatici commerciali con la Cina e naturalmente anche centri di religiosità. Poi quando si passa, vedremo, scusate, al periodo Edo successivo, dal 1600 al 1800, lo Zen e il buddismo in generale cambia un po', perde un po' di smalto la scuola Rinzai, va bene, e anche l'influenza dello Zen, anche se rimangono dei grandissimi maestri, no? Come Takuan So, Mankei, Hakuin, ma ancora anche altri. Va bene. Vediamo invece negli ultimi 10 minuti lo sviluppo della scuola Soto. Va bene. La scuola si sviluppa ovviamente a partire da Dogen, da Heiji e dai suoi successori. E poi uno degli avvenimenti di cambiamento, di transizione, è la fondazione del tempio di Sōjiji, e quindi la rifondazione della scuola con Keizan Jōki. In realtà Sōjiji era un tempio del nord del Giappone, credo della scuola Shingon originariamente, che poi, venendo meno questa alcune premesse della scuola Shingon, diventa un tempio della scuola Soto. Ma di lì viene trasferito dove è il sito attuale della scuola del tempio di Sōjiji, che è vicino a Yokohama, nella periferia, diciamo, di Yokohama, nel Giappone orientale ma centrale, ed è diventato uno dei più grandi templi della scuola Soto, un tempio veramente molto grande, enorme, ed è diventato il tempio della, come dire, di cui è stato abate appunto Keizan Jōki, che rifonda. E quindi oggi la scuola Soto ha, come dire, due patriarchi, due fondatori, due templi fondamentali, che sono ovviamente Dogen e Heiji e Sōjiji e Keizan. Nello stemma che ho da qualche parte, adesso non lo trovo, ma sicuramente l'avrete visto, della scuola Soto ci sono due patriarchi e due templi che per un periodo si sono un po' litigati tra di loro e poi per fortuna sono avvenuto un pacificamento e adesso vanno avanti insieme in armonia e in pace. Ecco, qui vediamo la genealogia a partire da Dogen, qui vedete alcuni suoi discepoli: Jakuen, Eijo, Kakuzenka, Senne, Kyogo, eccetera, e Eijo, il suo successore. Poi abbiamo Gikai, poi abbiamo Keizan Jōki, appunto, poi abbiamo Gasan, soprattutto Meiko, eccetera, eccetera. Vabbè, questa è un po' la genealogia. Naturalmente, alla morte di Dogen ci sono era ovvio che passasse il comando della scuola, il tempio passasse a Eijo, ma dopo Eijo ci sono state una serie di difficili diatribe che si sono risolte in qualche modo solo con Keizan, va bene, quindi abati, ricusati, chiamati e cose di questo genere, di cui non ci possiamo occupare in questa sede. E la scuola Soto nei secoli seguenti si caratterizzò per l'accoglimento di culti locali, per la sua diffusione tra il popolo e campagne. Abbiamo visto l'abbandono delle complesse pratiche e dottrine e l'attenzione ai confronti delle problematiche sociali. Ma la cosa interessante è che mentre la scuola Rinzai si divise in vari movimenti, la scuola Soto è riuscita a mantenere una sua unità, che è centrata nei tempi Heiji e Sōjiji, ovviamente. Ma esiste, come sappiamo tutti, il Soto Shushu Mucho, a Tokyo, l'ufficio centrale della scuola Soto, che riunisce, amministra, governa tutti i templi della scuola Soto. Mentre la Rinzai si è divisa in varie correnti, va bene? Quindi se voi andate in Giappone e trovate un tempio Zen Rinzai, vi diranno: questo è un tempio Zen Rinzai della scuola Myoshinji Ha, Audi scuola in questo caso, Myoshinji, Daitokuji, Nanzenji Ha, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno ha, come dire, una gerarchia separata e indipendente. Per esempio, quella che viene da dal Myoshinji di Kanzan, è una delle più diffuse su tutto il territorio nazionale, tra l'altro. E c'è un'altra scuola, una terza scuola Zen, che è minore, più piccola, anche abbastanza poco conosciuta, devo dire, ahimè, ma interessante, che è la scuola Obaku, e che viene però introdotta molto più tardi, diciamo attorno nel 1600, insomma, nella prima parte del 1600, quindi diciamo molto dopo, è portata dal maestro cinese Yin Yuan, che veniva dalla Cina, quindi è una scuola Zen portata direttamente dalla Cina e che mantiene ancora oggi un forte carattere cinese, sia nell'architettura, sia nell'insegnamento, sia nell'abbigliamento dei monaci, nello stile, eccetera, è molto simizzante, molto, molto cinese. E la particolarità di questa scuola è che, oltre a fare la meditazione, praticano la recitazione del Nembutsu, ma anche praticano anche forme esoteriche come mantra, dharani e cose di questo genere, che erano comuni negli ambienti zen del periodo Song. Va bene? Quindi appunto la scuola Baku era fortemente legata alla cultura cinese. Il suo tempio principale è il Manpukuji, città di Uji, che è fuori dalla città di Kyoto, un po' fuori, si va in treno, la città di Uji, che è famosa per il tè, tra l'altro. Il Manpukuji è un tempio bellissimo, se vi capita da Giappone andate a vedere, un tempio bellissimo, veramente molto molto bello, mi ha colpito molto. Bene, io a questo punto siamo alla fine, vorrei riassumere alcune cose, va bene, che sono alcune caratteristiche dello Zen, di ogni scuola Zen giapponese. Quello che è importante dello Zen, e questo lo ribadiva anche il professor Ogawa, mi trova pienamente d'accordo, è la trasmissione da maestro discepolo, è il lignaggio. Va bene. Ogni scuola buddista giapponese normalmente ha sia un Buddha di riferimento, sia dei testi, un testo o dei testi di riferimento, che sono i testi fondamentali di quella scuola. Non so, per esempio, la Tendai ha il Sutra del Loto come testo fondamentale, così come invece la scuola Shingon, che ha il Buddha Mahavairocana come Buddha, il Mahavairocana Sutra e altri ancora come testi fondamentali. Va bene, quindi una scuola si caratterizza per un Buddha di riferimento e dei testi. Il Buddha di riferimento è quello che troviamo nella sala, la sala principale del tempio, dove c'è la statua del Buddha, che può essere un Buddha, cioè chiamiamolo il Buddha, può essere il Buddha della medicina, Mahavairocana, Amida, ecco. Per lo Zen il Buddha di riferimento è il Buddha storico, è Shakyamuni. Se voi andate in un tempio Zen, qualunque tempio Zen, la statua di riferimento, poi ce ne sono anche altre ovviamente, ma la statua di riferimento principale è il Buddha Shakyamuni, quindi l'insegnamento fondamentale. Ma dicevo tutto questo per dire che la caratteristica, l'originalità dello Zen è quella di non avere sì un Buddha di riferimento, ma non avere un testo di riferimento, anche se alcuni testi sono, come dire, tra virgolette, più importanti di altri. Il Sutra dei Diamanti, la Kavatara Sutra, però non c'è formalmente un testo di riferimento, perché lo Zen, come sappiamo, è una trasmissione speciale da mente a mente, al di fuori della dottrina, senza basarsi sulla parola scritta, puntando direttamente al cuore dell'uomo e realizzare la buddhità vedendo la propria natura. Questi sono i quattro famosi principi che risalgono di fatto al Chan cinese e che sono stati adottati anche nello Zen giapponese. Quindi una trasmissione speciale da mente a mente. Questo ci dice che la cosa importante nello Zen è la trasmissione da maestro a discepolo, che deve avvenire però i sindaci, ovviamente. E quindi quello che è importante è la trasmissione da mente a mente e non la parola scritta. Quindi al di fuori della dottrina vuol dire che non ha in teoria una dottrina scritta a cui riferirsi come un Vangelo. Quindi senza basarsi sulla parola scritta, ma attraverso i sindaci puntare direttamente al cuore dell'uomo. Questa è una cosa molto importante, perché a un certo punto della sua storia la scuola Zen o la scuola Chan è stata chiamata anche la scuola del cuore, o della mente, se vogliamo. Perché in giapponese, in cinese, cuore, mente sono una sola parola. Ecco, io lo traduco normalmente come mente, no? La ricerca della mente, ma in questo caso avevo messo cuore, ma insomma, puntare direttamente alla mente dell'uomo, se vogliamo, va bene. Perché per lo Zen è il kokoro, è la mente che è l'elemento fondamentale per l'illuminazione. È nella, mentre nella Shingon l'illuminazione viene con la mente, il corpo, sì, anche nello Zen naturalmente il corpo, nella meditazione seduta, è importante, però quello che è fondamentale è la mente. Ecco perché i maestri cinesi del Chan continuano a parlare della mente. Per loro è la mente l'elemento fondamentale, è il kokoro, va bene, che va cambiato, che va tolto, distrutto, dissolto e quant'altro. C'è un po' di tutto, ma è il kokoro. Quindi puntare direttamente al cuore. Questo vuol dire, una cosa importante, che il Chan fa breccia nell'uomo non a livello intellettuale, perché quella mente lì che lui dice è la mente cuore, non è la mente intellettuale, ma è la mente intuitiva, è il flash intuitivo dell'illuminazione a cui punta lo Zen, va bene? È quello. E questo è estremamente diverso da tante altre scuole. Questa è una delle caratteristiche molto importanti del Zen. Puntare direttamente al cuore mente dell'uomo. È quello che è lì la sede di illuminazione. È l'intuizione, non è la speculazione intellettuale, eccetera, eccetera. È l'intuizione, il flash, che può essere, che può arrivare appunto con Koan, o può arrivare come perdone sentendo una frase, o sentendo un versetto, un brano di un sutra, così. Ma senza basarsi sulla parola scritta. Vedere quello dell'uomo e realizzare la buddhità, che vuol dire nello Zen vedendo la propria vera natura, la propria natura vera, cioè veramente chi siamo. Non quello che noi siamo nella dimensione convenzionale illusoria, che siamo qualcosa che dove molte sovrastrutture nascondono il nostro essere originario. E il nostro essere originario che cos'è? Ovviamente è l'essere dell'illuminazione originaria. Quello che è originale, quello che c'è, tolto tutto quello che è superfluo, è l'illuminazione originaria. Torniamo all'illuminazione originaria. Ecco perché, per esempio, nei giardini Zen, nei giardini secchi, pensate, arriva, non c'è nulla, tranne paio di pietre, 15, sono 13, 14, non arrivo più perché sono solo alcune pietre, niente. Vedrete, vedete nella stanza del tè, all'interno di queste stanze del tè, dove non c'è niente. Dove in un haiku, l'haiku che si esaurisce in 17 sillabe, non c'è nient'altro, c'è un piccolo flash, piccolo. Oppure nelle pitture in bianco e nero, dove il vuoto copre l'80% della tela del dipinto, e poi c'è una barchetta, una persona sotto. Occupano 20%, 10%, cioè il vuoto realizzato nell'arte, il non c'è. Il togliere tutto il superfluo. È questo che l'arte ci permette di avviarci verso questa concezione fondamentale dello te. Togliere tutto il superfluo, tutto quello che non serve, tutto quello che ingombra, ci fa perdere di vista la vera meta, ciò che è importante, per poter andare in profondità, per trovare quello che sta in fondo. Dobbiamo prendere e buttare via tutto quello che ci sta sopra. Quindi questo è il senso di vedere la propria natura per raggiungere l'illuminazione, il Satori. Giungere al Satori, che sarebbe interessante discutere che cos'è il Satori. Bene, una storia lunga. Vabbè, magari avremo magari l'occasione di parlare. E far breccia nella confusione della mente quotidiana per giungere oltre il dualismo e la discriminazione e l'attaccamento, e lasciar cadere proprio lì. Nella pratica di queste due scuole ci sono due pratiche fondamentali, vabbè, lo Zazen e il Koan, come sapete. Il Koan oggi è tipico della scuola Rinzai, che viene praticata insieme allo Zazen, ovviamente, ma anche alcune scuole Zen Soto praticano il Koan, altre scuole Soto praticano solo lo Zazen nella forma di, come sappiamo, di Shikan, Tanza. Va bene, però ultimamente ci sono scuole Soto che praticano entrambe. Però sono due pratiche molto, molto diverse, e anche probabilmente lo Zazen praticato nella scuola Soto e nella scuola Rinzai sono due forme di Zazen forse diverse, quindi forse non esattamente uguali. Queste due scuole, sto terminando, abbiate pazienza, queste due scuole, Rinzai e Soto, si differenziano su alcuni punti, come per esempio la pratica, come abbiamo visto. Per questo la scuola Rinzai viene chiamata la scuola del Kanna Zen, che non è lo Zen delle canne, ovviamente, l'ora tarda mi fa dire certe cose, ma vuol dire lo Zen della contemplazione delle parole. Quali sono queste parole? Sono il Koan, ovviamente. Oppure il Mokusho Zen della scuola Soto, cioè lo Zen dell'illuminazione silenziosa. Quindi mentre la Rinzai, nella sua forma originale, del Koan, si occupa della contemplazione delle parole, anche se appunto senza basarsi sulla parola, ma insomma va bene. Mentre invece la scuola Soto è una illuminazione silenziosa, quieta, accusata spesso anche di quietismo, dove nella scuola Soto, invece che andare alla ricerca dello strumento per rompere il velo dell'illusione in modo dinamico, come vedete col Koan, si preferisce una pratica di acquietamento e lasciare che tutte le sovrastrutture man mano cadano, quindi una pratica di decantazione fino ad arrivare al punto per cui appunto l'illuminazione originaria, non essendo più, non avendo più impedimenti che sono stati tutti lasciati cadere, si presenta da se stessa alla luce, si manifesta.